Dạ. Devo parlare con il microfono, anche senza microfono. Anche senza si sente, forse è meglio senza, se venite un po' più vicini si può sentire. Prova, si sente, perfetto, va bene. Va bene,
magari la prossima volta.
La prossima volta devo cercare di magari mettere il posto. Sì, farò. Porto, faccio le due soluzioni. No, era che era vicino lui che dava il ricordo. Aspettiamo i 5 minuti di attesa e poi cominciamo. Bene, allora cominciamo. Rimanete pure seduti e ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E come d'abitudine affidiamo la nostra lettura e ascolto della parola di Dio alla Vergine dell'Ascolto, alla sua intercessione. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati, sono contento, penso siamo contenti anche con gli amici che ci stanno seguendo via Zoom, di riprendere le nostre letture bibliche e che, come avete visto anche nella chat, riprendono per 3 martedì e poi avranno una pausa di un mesetto perché è il mese degli esercizi dei preti, per cui prendetevela già con i preti e con i seminaristi e per cui dovrò andare in giro per fare 4 corsi di esercizi e sopravviverò. E poi ci riprenderemo in maniera sistematica fino a Natale e poi speriamo anche oltre, a Dio piacendo. Però ecco, piuttosto che cominciare nella seconda metà di novembre, mi sembrava così buono anche per cominciare anche adesso e poi faremo questa pausa e riprenderemo. Allora, d'accordo con Don Andrea, l'idea era quella di appunto provare a leggere e a commentare il Vangelo di Marco. E stasera sarà appunto una prima serata introduttiva ci aggiusteremo meglio con i mezzi tecnici, nel senso che la prossima volta avremo uno schermo che funzionerà di più, ma il problema è di programmi che non siamo riusciti a installare all'ultimo momento, per cui avremo sicuramente, faremo per tempo e quindi nel prossimo incontro ci sarà una visione che ci aiuterà di più. Anche perché vorrei proporvi una traduzione un po' più letterale del testo. Già le nostre traduzioni stanno migliorando e via via, nella nostra Chiesa Cattolica che sta riprendendo in mano con fatica, ma anche con gusto, almeno no, pian piano, così la parola di Dio. E allora io vi proporrò una traduzione che in qualche passaggio discosterà, non troppo, da quella che noi abbiamo nelle nostre Bibbie, l'edizione CEI del 2008, che naturalmente vi invito anche a portare, e poi vedremo con la traduzione che già stasera spererei di cominciare a leggere. E ecco, quindi questo per quanto riguarda appunto qualcosa di produttivo e di tecnico, e ci approcciamo a uno dei quattro Vangeli canonici e a quello secondo le ipotesi degli studiosi, quella più seguita, il più antico fra i quattro Vangeli. Un Vangelo che i padri nell'antichità non hanno tanto commentato perché non ha avuto una, come dire, una buona accoglienza, non che non sia stato preso, usato, eccetera, ma rispetto a Matteo e Luca, in particolare gli altri due Vangeli che con Marco chiamiamo sinottici, sappiamo sinottici vuol dire che possono essere messi in sinossi uno accanto all'altro e trovare tante corrispondenze. E è sembrato quello cioè che era più, già contenuto quasi tutto in Matteo, per esempio, no? E quello più incompleto, appunto non ha i Vangeli dell'infanzia, come invece hanno Matteo e Luca. E poi è quello che nella narrazione sembra un po' più arraffazzonato. Sapete che i Vangeli, tutti i nostri Vangeli non portano la firma, per cui noi non sappiamo chi è stato a scrivere il Vangelo. Ci sono delle tradizioni antiche, a partire dal secondo secolo dopo Cristo, che attribuiscono a dei personaggi, no, di cui abbiamo il nome, Matteo, Luca, Giovanni, Marco, l'autore di questo Vangelo. E secondo Papia, un autore Papia di Gerata del secondo secolo dopo Cristo, lui dice che Marco, discepolo di Pietro, raccolse i ricordi, le parole che Pietro aveva ascoltato, no, stando con il Signore Gesù, e li scrisse un po' velocemente uno dopo l'altro. Allora, come un testo breve, è il più breve di tutti i Vangeli, tutti e quattro i Vangeli, 661 versetti per chi ama un po' anche un po' i numeri, e li scrisse in maniera veloce, così, e per cui i padri non l'hanno tanto preso in considerazione, cioè è stato sempre letto, ma non tanto commentato come Matteo lì. Sarà nel 1900, a partire da alcuni studiosi della Bibbia, soprattutto del mondo tedesco, un certo Brede è il nome che si fa sempre riferimento, che comincerà invece a cogliere l'importanza di Marco, l'importanza, come vedremo sotto tanti aspetti, anche prima di tutto quel fatto della cioè che è il più antico di tutti i Vangeli e che secondo gli studiosi sarà quello da cui Matteo e poi Luca attingeranno insieme ad altre fonti, no? Se avete letto qualche introduzione ai Vangeli, per esempio si parla della fonte Q, che sarebbe l'iniziale della parola tedesca Quelle, cioè Q una fonte ipotizzata da cui Matteo e Luca prendono oltre a Marco. Diciamo, sono cose che vi accenno, ma non ci interessano nell'immediato. E tra l'altro, ecco, se volete, potete anche prendervi qualche introduzione al Vangelo di Marco, che ci dà, darà anche molte più informazioni di quelle che io vi do anche stasera. Però qualcosa mi sembra anche importante dire. E Marco, secondo la tradizione antica, noi troviamo il discepolo di Pietro. Di per sé noi troviamo nel Nuovo Testamento, in particolare negli Atti, e poi in alcune lettere di Paolo e in una lettera anche di Pietro, nella prima lettera di Pietro, un personaggio di nome Marco. E negli Atti degli Apostoli se ne parla, a proposito, per esempio, in Atti 12 si dice che un certo Giovanni, detto anche Marco, la cui madre si chiamava Maria, ospitava nella sua casa i primi discepoli per la preghiera. A Gerusalemme, l'ho visitato, c'è un convento, il convento di San Marco, dei cristiani ortodossi, che fa memoria, secondo la tradizione, sarebbe proprio costruito su quel luogo dove c'era questa casa, dove i primi cristiani si ritrovavano. E poi ancora si parla di un certo Giovanni detto Marco che partì con Barnaba e Paolo nel primo viaggio missionario e che poi durante questo viaggio a un certo punto si fermò e se ne tornò. E nel secondo viaggio, all'inizio del secondo viaggio missionario, Barnaba voleva ancora prendere questo Giovanni Marco che era anche un suo parente e Paolo disse di no. Si vede che a Paolo questo fatto che lui era, si era fermato, non era andato, non andava tanto giù, per cui pensate, il dissidio tra Barnaba e Paolo fu così grande a causa di questo Giovanni Marco che i due presero strade diverse. Cioè, e secondo il libro degli Atti non abbiamo notizie di un'eventuale riconciliazione. Tanto fu il, no, come dire, lo scontro relativamente a questo Giovanni detto Marco. Quindi un collaboratore, secondo gli Atti, di Paolo e di Barnaba. E nelle lettere di Paolo si menziona un certo Marco, Colossesi, nella lettera Colossesi, Marco cugino di Barnaba, e nella prima lettera di Pietro, al capitolo 5, versetto 13, Pietro dice: vi saluta la comunità che è stata eletta come voi e dimora in Babilonia, e anche Marco mio figlio. Allora, da qui la tradizione ha, come dire, indicato come autore del Vangelo appunto questo Marco, legato, quindi non un discepolo di Gesù, non uno degli apostoli, ma uno che, come dire, raccoglie il racconto, l'esperienza di Pietro. Quindi, secondo alcuni studiosi, questa cosa che Marco raccoglie l'esperienza di Pietro è rifiutata per una ragione che adesso vi dirò, che potrebbe essere invece proprio un motivo per credere che sia legato a Pietro, cioè il fatto che il Vangelo di Marco è quello in cui la figura di Pietro è messa più volte in cattiva luce. Tante volte Pietro, ricordate, Gesù lo chiamerà Satana, no? A proposito della confessione di Cesarea di Filippo, io piacendo arriveremo a quel testo, oppure in altre situazioni, e Pietro fa brutte figure, no? Però paradossalmente, secondo altri, è proprio questo che ci fa dire ci può essere il legame con Pietro, cioè perché Pietro si è raccontato così. Cioè, si è raccontato anche nella sua fatica a capire il Signore, a conoscere il Signore. Tra l'altro, qui mi dà anche spunto per dire un'altra cosa sempre introduttiva, generale. E, alcune volte gli studiosi si domandano, lo scrittore che ha scritto il Vangelo di Marco, o di Matteo, o di Luca, o di Giovanni, avevano, questi scrittori avevano dentro di loro e davanti a loro dei destinatari. E certamente cercavano di porre, come dire, in luce anche un modello di discepolo. Cioè, per esempio, nel Vangelo di Matteo, il discepolo che viene presentato, no, da fare da modello anche a coloro che ascoltavano, è lo scriba che trae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. Il Vangelo di Matteo è il Vangelo che più volte, per esempio, fa riferimento all'Antico Testamento, come era scritto nel profeta, come tante volte, no? Quindi è colui che in ascolto del passato coglie la novità. Nel Vangelo di Giovanni il discepolo è il più facile, no? È il discepolo che Gesù amava. È quello che, secondo la tradizione, poi verrà identificato dallo stesso Giovanni, no? Che poggerà il capo sul petto del Signore nell'ultima cena, cioè colui che vive questa intimità con il Signore Gesù. E nel Vangelo di Luca, secondo alcuni, sarebbe anche proprio la figura di Maria, come la donna dell'ascolto, però interrogante, che fa domande. Ricordate il racconto dell'Annunciazione, no? Dove lei si domandava prima dentro di sé e poi dirà: com'è possibile? Non conosco uomo. Nel Vangelo di Marco, e qui ci interessa, ed è legato a questo fatto che Pietro narra la sua fatica, se seguiamo l'ipotesi che Marco scrive sul racconto di Pietro, e la figura del discepolo che viene presentata è quello che non capisce, che fa fatica, che va sempre, sta dietro, ma sta un passo dietro. Ed è interessante perché, vedete, no? Il fatto di non capire, non in maniera negativa, no? Ma è una persona che quindi è cosciente della fatica di comprendere il mistero di Dio che si rivela in Gesù e cerca, non ce la fa, ma continua, domanda. E quindi questo mi sembra anche interessante per noi, no? Noi ci approcciamo al Vangelo di Marco e forse anche il modello di discepolo che ci verrà presentato dice qualcosa, ha un atteggiamento che forse dobbiamo avere anche noi. Cioè quello di così, porci in ascolto e in ascolto di quello che anche il Vangelo e la figura di Gesù susciterà in noi, anche come fatica a comprenderlo e come domande che sorgeranno, incomprensioni, eccetera, eccetera. E ancora a livello di introduzione ci domandiamo quando fu scritto. Vi dicevo che secondo gli studiosi e secondo le ipotesi più accettate, poi troverete come in ogni cosa, in ogni campo, no? Sempre quelli che dicono no, 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 non ho capito niente, eccetera, no? Nell'ambito universitario, in tutte le discipline. Così anche nell'ambito biblico, però secondo le ipotesi più accreditate sarebbe il più antico perché? Perché Marco sembra non avere notizia della distruzione di Gerusalemme del 70 d.C. Quella data rimane una data che segna un prima e un dopo. Anche noi. Cioè, cominciamo a ragionare dicendo prima del Covid o dopo il Covid, no? Cioè, quindi come qualcosa che, no, che un evento che segna un prima e un dopo. E così nella tradizione ebraica, ancora oggi, che ricorda quella storia antica, il 70 è. Allora, dato che Luca, Matteo e Giovanni ne parlano, e cioè parlano in termini di profezia, Gesù che dice che verranno giorni, eccetera, in cui no, e lì dietro c'è le notizie che appunto sapevano perché questi Vangeli sono stati scritti dopo. Marco no. E allora Marco potrebbe essere stato scritto, alcuni propongono, intorno al 65-67 d.C. Probabilmente anche qui a Roma perché si vede che un Vangelo, cioè, che c'è uno scritto che Marco sta proponendo a persone che non sono, cioè dove ci sono anche ebrei, ma non sono tutti ebrei. Perché molte volte Marco spiega, no? Per esempio le abluzioni, perché così fanno gli ebrei, no? Eccetera. Quindi sta dicendo dei non ebrei, dice certe cose, però ci tiene a spiegarle, perché non li sa. E quindi probabilmente intorno al 65-67 che potrebbe essere, intorno al 67 sapete anche la data in cui normalmente si pone la morte di Pietro e Paolo, che secondo la tradizione sarebbero morti a Roma. E anche questo tra l'altro è interessante, no? Che probabilmente in occasione del venir meno dei testimoni si sente il bisogno di cominciare a scrivere. E tra l'altro sapete che i testi più antichi del Nuovo Testamento non sono i Vangeli. I testi più antichi sono delle lettere di Paolo, che sono datate intorno al 50-52 dopo Cristo. E quindi interessante. Tra l'altro dice anche le lettere di Paolo, che sono i testi più antichi delle lettere che lui scriveva alle comunità, come sappiamo. Paolo non parla, non riporta parole di Gesù, non riporta fatti di Gesù, riporta la riflessione su Gesù, ma non riporta come faranno poi i Vangeli. Quindi anche per dire una fase iniziale in cui c'erano i testimoni, cioè c'erano gli apostoli, c'erano le discepole, cioè cosa che normalmente noi uomini tendiamo a dimenticare, c'erano coloro che avevano vissuto con Gesù, per cui probabilmente era così presente attraverso le loro testimonianze che non si sentiva il bisogno di raccogliere quello che Gesù aveva detto, aveva fatto. E negli anni successivi, quando questi cominciano a venir meno, quando la comunità comincia a diventare più grande, che si sente il bisogno di cominciare a scrivere, a raccogliere, no, questi detti, questi racconti di miracoli e a organizzare questo materiale su Gesù in una modalità che poi appunto noi chiamiamo Vangelo. E spero di essere chiaro, ci siamo. So che magari queste cose possono essere un attimo un po' noiose, ma io le dico velocemente, però le devo dire, cioè è l'incontro iniziale, poi dopo. Però credo che sia importante anche per noi avere un po' un'idea, no? Proprio di come questi testi siano nati, a che cosa servivano. Esempio, no? Cioè già una cosa che stavo dicendo poteva essere il fatto che cominciavano a morire i testimoni, la comunità si allargava, per cui venivano mandati dei missionari che non avevano conosciuto direttamente Gesù, per cui c'era bisogno che queste persone portassero con sé dei racconti che prima magari erano stati detti in maniera orale, poi cominciavano a essere scritti. C'è anche un'altra ipotesi sul perché è stato scritto il Vangelo di Marco e l'uso che se ne faceva, che è fatta da un benedettino belga, e che lui, vedendo che anche questo Vangelo è breve, si può leggere anche facilmente, un'ora, anche di meno, cioè, eccetera, che questo Vangelo di Marco possa essere stato utilizzato per i catecumeni nella veglia di Pasqua prima di essere battezzati, cioè un po' alla maniera ebraica che ancora oggi la notte di Pasqua c'è la Gadà è il racconto del passaggio del mare, Esodo, no? E allora questo racconto memoriale, no, che celebra la Pasqua, che ci riporta a quella Pasqua. In qualche modo i cristiani che colgono che il compimento di quella Pasqua è nella Pasqua del Signore, è nella Pasqua di Gesù. Per cui la notte di veglia questo Vangelo poteva essere stato utilizzato proprio relativamente al battesimo. E mi sembra anche bello coglierlo per noi perché leggere un battesimo, il Vangelo è un Vangelo e se questo era l'uso che sempre si faceva in alcune comunità relativamente al battesimo, ci riporta all'assunzione del nostro battesimo. Cioè, no, al nostro essere di Cristo, al nostro essere stati immersi nella sua morte e resurrezione. E come sappiamo, è qualcosa che abbiamo ricevuto da piccoli, che normalmente non ci pensiamo tanto, tanto che non dico, non mi faccio domande, meglio che, cioè, ma che normalmente molti nelle nostre comunità cristiane non sanno il giorno in cui sono stati battezzati. Interessante questo, eh? Cioè noi celebriamo giustamente il giorno della nostra nascita, ma nessuno ci ha aiutati anche a dire, guarda, il giorno in cui tu sei nato cristiano, ti è stato donato, non l'hai scelto tu, ma se siamo qui è perché a un certo punto l'abbiamo scelto, speriamo. E, no? Ma quando è? Allora è interessante perché allora anche leggere il Vangelo di Marco ci può aiutare a rimetterci in una prospettiva di catecumenato, cioè non neocatecumenato, è un'altra cosa, ma catecumenato, cioè di no, riscoperta. No, del nostro battesimo, del nostro essere di Cristo, che è il senso più profondo del termine cristiano. E, ok, allora vi dico semplicemente, ma non vi dico così, non si riesce a leggere tanto, ve lo darò la prossima volta in maniera più chiara. Per quello che può aiutarci, però qualcosa ci può aiutare anche un po' un'idea di una struttura. Ricordate, Papia diceva che Marco aveva messo insieme, no, degli episodi che Pietro raccontava così velocemente, per cui si riteneva che non ci fosse una struttura. Gli studi moderni dicono che invece c'era un'idea. E che normalmente viene, il Vangelo noi vedremo che si potrebbe distinguere in due parti, una prima parte che va dal prologo, che vedremo se stasera riusciamo almeno a iniziare, il prologo è i primi 13 versetti del capitolo 1 e poi ha tre sezioni che si chiude con la professione di fede di Pietro. Quel racconto che già accennavo, Cesare Filippo, la gente che dice che io sia, tu sei Cristo, figlio di Dio. Tra l'altro, ecco, ricordate che nel prologo, il primo versetto che leggeremo è inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Alla fine della prima parte, Pietro gli dà, tu sei il Cristo, figlio di Dio. Poi c'è una seconda parte in cui arriveremo poi nel capitolo 15, alla crocifissione, in cui ci sarà un altro che dirà davvero quest'uomo era figlio di Dio. Ricordate il centurione, che vedendolo spirare in quel modo, dirà davvero quest'uomo era figlio di Dio. E secondo alcuni studiosi, lì c'è la prima finale. Secondo alcuni studiosi, il Vangelo cominciava dicendo principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, 1-1, e terminava con il centurione che davanti al crocifisso diceva: davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Interessante, perché se questa cosa è vera, il primo racconto non aveva racconti di Cristo risorto. E un'altra finale che invece legata è che anche questa è interessante, intrigante, perché Nota finale, alcuni studiosi lo pongono appunto nel capitolo 16, al versetto 8, dove lì le donne vanno al sepolcro, trovano la tomba aperta e vuota, e gli angeli, l'angelo dice, non perché cercate tra i morti, adesso non ce l'ho qui davanti il testo, ma posso, non ce l'ho, ve lo devo prendere un momento. Allora, eccolo qua. Scusate un attimo solo. Non so come mai qualcuno ogni tanto disattiva. Eccolo qui. Allora, nel versetto 8 dice, risorgono e qui, andate e dite ai suoi discepoli a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impauriti. Qui finisce il Vangelo. Anche questo è interessante. Cioè, l'angelo dice andate, andate a dire, eccetera, invece dopo, no? Vanno via, non dicono niente a nessuno perché erano in paura. E quello che c'è dopo, i versetti 9 e 20 del capitolo 16, è un'aggiunta del secondo secolo dopo Cristo. Quindi è la comunità cristiana che rispetto a questo Vangelo riteneva un po'. Come dire, un po' scandaloso che non c'era nessun racconto di incontri con Cristo risorto, per cui prendendo soprattutto da Luca, appunto, devo capire come mai. Ok. Bene, detto questo, iniziamo con la lettura del nostro testo, che magari cercate di avere davanti con la Bibbia o con la Bibbia sul cellulare. Sarebbe meglio avere la Bibbia cartacea, non perché è un problema del cellulare, ma anche per poterla toccare, poterla. E allora appunto leggiamo appunto questo inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Ecco, io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Allora, il Vangelo parte in maniera così, di brutto potremmo dire, no? In maniera un po' rude. Principio del Vangelo di Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Che per alcuni è anche un po' il titolo, che già dice quello che Marco vuole raccontarci in tutto il testo. In tutto. Marco non vuole creare suspense, no? Non vuole, come dire, qualcosa, ma te lo dice già subito. Questo è l'inizio di un racconto, tra l'altro è anche molto di più, perché principio, no? Qui il termine poi archè, no? In greco è il termine che nella traduzione poi greca della Bibbia è quello che noi leggiamo all'inizio della Genesi, Genesi quando si comincia il racconto, no? In principio Dio creò il cielo e la terra. Fra l'altro è anche l'inizio del Vangelo di Giovanni, ricordate, no? In principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Cioè, è quasi per dire, no? È un inizio di un mondo nuovo, è l'inizio di una. No, di una creazione nuova, è l'inizio del compimento della creazione, come qualcosa che si compie, che è iniziata ma non è ancora compiuta, no? Che anzi si compirà adesso nel racconto della buona notizia di Gesù Cristo, figlio di Dio. Inizio del Vangelo. Ecco, no? Questo testo è una buona notizia. Sappiamo che questo termine è un termine che veniva utilizzato anche nella letteratura classica per portare una buona notizia, che normalmente era la vittoria in guerra, quando appunto l'esercito andava, non si avevano naturalmente i cellulari o altre cose che ci potevano, se, no, come purtroppo vediamo oggi che abbiamo la guerra in diretta nelle nostre case, ma poi a un certo punto arrivava il messaggero che, no, che a volte portava la buona notizia, no, della vittoria. E questo termine poi sarà ripreso anche nei profeti, e ricordate anche in Isaia, no, quando dice come sono belli sui monti i messaggeri, no, di buone notizie. E la buona notizia era la buona notizia della liberazione da Babilonia, del ritorno dall'esilio. Quindi, come dire, è una buona notizia che parla appunto di una liberazione, di una vita piena, e di Gesù. E sapete che questo genitivo si può essere letto come della dottrina di Gesù, ma può essere letto anche che cioè la buona notizia che è Gesù, cioè non è soltanto il suo racconto ma la sua persona, la buona notizia, no, di quei che si fa presente a noi nella persona che ci viene incontro. E penso che anche questo è qualcosa da riscoprire, no, nella nostra fede cristiana, perché a volte, come sappiamo, l'appartenenza cristiana, sentirsi cristiani è sentirsi parte di una cultura. Oggi vediamo la tentazione mai passata di politici che vogliono in qualche modo, come dire, assumere l'essere cristiano per difendere l'identità nazionale, per difendere l'identità, no, della nostra cultura, delle nostre radici, e per cui tutta una serie di valori, di cose che appartengono al nostro essere cristiani, no? E più profondamente noi seguiamo una persona. Noi siamo discepoli e discepole, no, di un maestro che crediamo in qualche modo che ha vinto la morte e con il quale è possibile ancora oggi, attraverso l'ascolto della sua parola, attraverso la vita insieme, i sacramenti, l'amore ai più poveri, eccetera, eccetera, incontrare e seguire. Allora è interessante, no, dire la buona notizia che è una persona, è una liberazione che una persona fa venendo tra di me. E lui, il Vangelo di Marco, prima ancora del suo messaggio, che pure è importante, Però il Vangelo di Marco è quello in cui Gesù parla di meno di tutti. Vedremo. Gesù fa. Nel Vangelo di Marco Gesù è un iperattivo, perché sarà sempre in movimento. È subito, tornerà tante volte questo, no, è subito, è subito. E Marco non è Giovanni, no? Che tra l'altro il Vangelo, secondo gli studiosi, ultimo, dove, fra quelli che nel tempo, no? E che dice anche un'elaborazione maggiore della comunità. E quindi nel Vangelo di Giovanni noi troviamo grandi discorsi che Gesù fa, no? Nel Vangelo di Marco Gesù parla poco. Gesù fa tante cose, si prende. Per cui questa buona notizia è lui e la sua persona, prima di tutto. Il Vangelo che è Gesù. Anche il nome Gesù, che è un nome comune, era un nome comune ai tempi di Gesù, no? Però è già interessante il significato, perché Gesù significa Dio salva. Dio salva. E se ci pensiamo, cos'è salvezza? E di che salvezza abbiamo bisogno? E nella Bibbia non ci sono tante riflessioni su che cos'è la salvezza, eccetera, eccetera. Ci sono immagini concrete, esistenziali. Per esempio, i salmi dicono: mi stringevano pugni di morte, il Signore ha spezzato, no, i miei legacci, ha spezzato le mie catene. Cioè, come dire, no, una situazione in cui ero stretto e quando si è stretti si respira male. No, il respiro si fa corto. Ha una possibilità di respirare. Dato fra l'altro siamo in tempi in cui facciamo anche molta attenzione a come respiriamo, respirare. Allora, qualcuno che non ci libera da ciò che ci rende, che opprime il nostro respiro, opprime la nostra vita. Quindi Gesù, il Cristo, figlio di Dio. Vedete, anche nel Vangelo ci sono delle virgole, cioè che per dire inizio della buona notizia di Gesù, Cristo, figlio di Dio. Perché per noi tante volte Gesù Cristo, quasi il cognome, no? Sì, Gesù Cristo, no? Cioè, no, di Gesù è riconosciuto come il Cristo. Cristo è un termine che viene dal greco, è un calco del termine ebraico che è Messia, quello che traduciamo come Messia, cioè l'inviato, il messo. Messia è l'inviato da Dio. E quindi l'inviato da Dio. L'inviato da Dio a fare che? A operare salvezza, liberare. E per l'attesa ebraica, attendere il Messia significa poter sperimentare finalmente l'inizio di quei tempi in cui, quando ci sarà il Messia, l'agnello pascolerà insieme al lupo, senza paura. Il bambino potrà giocare nella buca del serpente velenoso, cioè giocando col serpente senza paura del serpente. Che sono immagini della violenza della nostra vita. Cioè, come dire, quando il Messia verrà, finalmente ci sarà un mondo, quello shalom, no, di pace. E nel libro, adesso non ricordo in quale profeta, si dice che quando poi il Signore verrà, gli anziani potranno stare tranquilli sotto gli alberi d'estate a parlare. Com'era, no, com'era nei nostri paesi, no, tempo fa, cioè, dove gli anziani, no, insieme ai bambini giocare nelle piazze, eccetera. Cioè, interessante, no? Cioè, immagini di vita nella pace. Allora, il il Messia è colui che viene a instaurare, no, i tempi di Dio, della signoria di Dio. E lo fa perché è colui che è stato mandato da Dio, è colui che proviene da Dio, non è stato solo inviato, ma lui è figlio di Dio. Cioè, attenzione, non è solo un inviato, no, in una relazione di servizio. Uno prende un'altra persona e dice, senti, fammi per favore questo servizio, lo manda. No, no, la relazione tra colui che invia e l'inviato è sostanziale. Sostanziale. E attenzione, quasi ancora per dire che lui ci dice chiedi. Lui ci dice chiedi. Attenzione, noi non crediamo in Dio. Uno dice, ma che sta dicendo? È un po' fuori. Noi crediamo nel Dio che Gesù ci rivela. Perché se ci pensate, no, noi possiamo farci tante idee. E di per sé, come dice uno studioso, in una maniera anche così un po' ironica, per dire, persino, no, negli aerei, quando c'è una turbolenza di quelle forti, è difficile tra i passeggeri trovare un ateo. Ecco. E perché? Sappiamo, tutti cominciano a dire, non ci credo, però se ci sei, poi vado a Medjugorje, poi dopo. C'è un Dio potente che ci salvi, no, dalle situazioni, a cui poi dopo, in cambio del suo intervento, noi faremo i bravi, faremo delle donazioni, eccetera. Per cui ci sono tante idee di Dio, tanti Dio. Ma noi, per noi cristiani, noi crediamo nel Dio di Gesù, il Dio che Gesù ci ha dato. Certo, vedete l'importanza anche di leggere le scritture, cosa che facciamo fatica a capire, eh? Nella nostra Chiesa. Cioè, di dire mettiamo al centro della nostra vita cristiana la parola. Dedichiamo energie a metterci in ascolto della parola, a comprenderla di più. Perché nella parola, la parola è il primo luogo, non l'unico, ma il primo, dove noi possiamo conoscere il vero volto di Dio. Il vero volto di Dio. Perché di perversi volti di Dio ne siamo pieni. Ne siamo pieni. No, io dico sempre che andando in Terra Santa, adesso i francescani l'hanno tolto, ma per molti anni, entrando nella sacrestia del Santo Sepolcro dei francescani, io aprivo la porta e avevo un senso di oppressione. Perché a mo' di, come dire, biglietto di benvenuto, cioè c'era una teca, proprio in alto, entrando così, adesso è stata tolta, per metterla in un museo, dove giusto che sia, e con la spada di Goffredo di Buglione. Goffredo di Buglione è stato uno dei conquistatori di Gerusalemme, che, no, cruci segnato, nel luglio del 1099, insieme ai suoi compagni di armi, entrarono a Gerusalemme e per 3 giorni stuprarono, tagliarono teste, tagliarono mani, sventrarono bambini, donne, chi trovavano davanti. Gli stessi commentatori, cioè storici cristiani di allora, dissero che il sangue scorreva per le vie di Gerusalemme. E dopo 3 giorni andarono a fare un'eucaristia nel Santo Sepolcro di ringraziamento a Dio. A quale Dio? Quello che ha bisogno delle armi, no, per essere difeso, come alcuni nostri politici dicono ancora. E per cui Allora, per noi è Gesù, quindi Gesù è quello che Marco dice, è quello di cui io ti parlerò. È quello di cui io ti parlerò. Tu stai cominciando a leggere il Vangelo? Bene, questo è il principio di una buona notizia, che è questo Gesù, no, si potrebbe dire un certo, era un nome comune, quindi questo qui, che è quello che Dio ha mandato per inaugurare la sua signoria, che è pace, e che lo ha mandato perché viene da lui, è figlio suo. E quindi lui può dirti chi è il mistero di Dio. E allora, ecco, no, questo. Io mi fermerei qui perché, nel senso che poi la prima scena nella quale entriamo, che vedremo, è appunto Giovanni e Marco ci invita a entrare in questo suo scritto per conoscere questo Gesù e immediatamente non ci parlerà di Gesù, immediatamente ci parlerà di Giovanni Battista. Questo Battista, questo Giovanni, anche qui Battista. È diventato poi il cognome, no? Giovanni Battista, qui si chiamano poi proprio anche Giovanni Battista, ma Giovanni il battezzante, il battezzatore, è colui che battezzava, che immergeva, che come abbiamo un po' letto, ma approfondiremo poi nel prossimo incontro, è colui che in qualche modo viene mandato a preparare a la venuta e l'incontro, no, con questo Gesù che ci narrerà il volto di Dio. Va bene, allora coraggio, se poi avremo voglia ci rivediamo, no, di andare a vedere chi è questo Gesù che ci narra, chi è questo Dio, poi continueremo i nostri martedì successivi. La prossima volta faremo di tutto appunto per avere i nostri mezzi funzionanti e quindi che ci aiuteranno nella nostra lettura. Concludiamo con una preghiera. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Buona serata a tutti voi. Sì, posso fare una domanda? Sì, se posso rispondere volentieri. Sì.